Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti all'11° episodio della terza stagione di Coaching Senza Filtri. Oggi come ospite abbiamo Monica Franzoni, che ha studiato con noi e ci parlerà di come il coaching può aiutare le donne per progettare, per costruire il proprio futuro. Io lascerei appunto parola a Monica, le do la possibilità di presentarsi e un po' anche di raccontarci che cosa l'ha spinta a scegliere questo ambito, questa area di coaching. E quindi ti lascio la parola, io mi muto e ti ringrazio ancora per essere qui oggi.
Grazie Fabio, ciao a tutte e a tutti. Mi chiamo Monica Franzoni e ho seguito appunto il corso di coaching e mentoring l'anno scorso e diciamo che ho scelto questo ramo specifico del coaching che voglio seguire, che è per le donne. Questa per me è stata, diciamo, una scelta abbastanza naturale. Io in tutto il mio percorso, anche professionale, per quanto io facessi un lavoro puramente tecnico, io nella mia vita ho sempre cercato, magari facendo anche del volontariato per associazioni, sempre in ambito femminile. Quindi ho sempre cercato di dare un aiuto, di dare anche un contributo personale e fisico, nel senso io sapevo di voler combattere un pochino per me e un pochino anche per le altre donne. Quindi per me questo è sempre stato molto, molto importante. Quando poi mi sono approcciata al coaching, questa per me è stata proprio una scelta naturale. Oggi mi piacerebbe parlare di un argomento che appunto riguarda il coaching al femminile, perché ultimamente, diciamo, ho visto due film uno sicuramente l'avrete visto anche voi, un altro magari un po' più di nicchia, ecco, diciamo così. Uno c'è ancora domani di Paola Cortellesi e l'altro è un film che si chiama Woman Talking, tratto da un romanzo che si intitola Donne che parlano. Che cosa hanno in comune questi due film? Spero di non fare spoiler a nessuno, però uno inizia e uno finisce con queste donne che per la prima volta vanno a votare, hanno il diritto di voto. Per la prima volta la loro voce, il loro pensiero conta. E per quanto questo possa sembrare anacronistico ai nostri giorni, nel senso ormai le donne, diciamo, possono fare tutto, sono abbastanza emancipate, sono abbastanza libere. E questa cosa di esprimere ancora le loro opinioni, i loro pensieri, spesso viene a mancare o comunque viene messa in discussione. Stavamo parlando appunto di questo panel in cui si trattava di argomenti puramente femminili come l'aborto e chi ne parlava un panel di soli uomini, sette uomini che si sentivano evidentemente in dovere, insomma, di esprimere la loro opinione su qualcosa che non li riguarda assolutamente. Quindi spesso c'è ancora questo sistema culturale che impedisce alle donne di esprimersi, dire cosa vogliono fare e soprattutto ci sono ancora tantissimi condizionamenti esterni. Questi condizionamenti esterni arrivano nel piccolo magari dalla famiglia, più in grande dalla società. Quindi in questo momento noi viviamo in un mondo che ci dice sì, voi siete libere, però ancora quanti condizionamenti abbiamo che lavorano un piano sotto, che magari alla luce del sole non si vedono, però ancora ci sono. E questo nel mio lavoro di coaching con le donne che ho seguito, donne diciamo over 30 ma anche sui 20 anni, io l'ho sentito tanto questi condizionamenti nei loro confronti. Spesso appunto arrivavano dalla famiglia ed è proprio lì che sono nate diciamo le riflessioni. Più profonde, perché ogni volta in cui ho parlato con queste ragazze o donne, loro avevano in comune una cosa: hanno visto magari le loro mamme o le loro nonne che non sono riuscite nella loro vita ad emanciparsi, magari erano succubi di situazioni familiari pesanti o comunque. Insomma, anche casi di violenza, purtroppo se ne sentono ancora, violenza fisica, più sottile la violenza psicologica che ancora c'è. E per quanto loro siano coscienti del fatto di non poter salvare le loro mamme, ad esempio, loro stanno cercando una rivalsa, un riscatto, che lo fanno sì per loro, però loro dicono: io lo sto facendo, ma lo sto facendo anche per te. E secondo me questa è la cosa più bella che ci possa essere.
Bello, grazie. Sì, guarda, adesso le riprendiamo queste cose perché è importante, no? Il da dove partiamo, no? Che cosa ci spinge a fare qualche cosa. Volevo solo aggiungere una cosa a quello che stavi dicendo dei due film, perché ci sono anche dei bellissimi libri. Io ho scoperto non tanto tempo fa di Kamil Murgia e sinceramente mi ha toccato molto. E dovrebbe essere anche la parte maschile interessata a quello che avviene, non solo a cambiare il modo di lavorare con le donne. E suggerisco, se qualcuno non ha avuto modo di ascoltarlo o di leggerlo, Stai zitta di Michela Murgia, che è proprio forte il modo con il quale le persone tendono a zittire una donna, cosa che difficilmente farebbero con un uomo. L'altra cosa interessante, si ascoltava l'altro giorno, spesso le cose nascono con un termine magari femminile, tipo la calcolatrice, però per dargli valore è diventato il calcolatore ed è il computer. Poteva chiamarsi calcolatrice anche il calcolatore, invece gli hanno dato un termine italiano maschile rispetto al fatto che diamo anche gli articoli al femminile e non articoli al maschile quando diamo. Quindi tu sei la Monica. E mentre non è il Renato, o solo in alcune parti d'Italia, si usa nel Piemonte, si usa un po' anche per maschile. Però tornando invece a quello che dicevi tu adesso del fatto di le persone che vengono da lontano e se le portano dietro, no? Queste distorsioni cognitive, che cosa in che modo aiuti le persone?
Ma allora, innanzitutto nel farle sentire importanti finalmente. Il fatto di comunque mettersi sempre in secondo piano, sempre un gradino sotto, questo, cioè, non è una cosa naturale che abbiamo, nel senso, ho sentito persone, certe retoriche che dicono che le donne hanno questa insicurezza innata. Non è così. Non è che noi nasciamo con un gene particolare che ci impone di essere meno sicure, meno convinte di quello che facciamo. Sono appunto tutti questi condizionamenti esterni che ci impongono di essere sempre, stare sempre al nostro posto, di non parlare troppo perché comunque poi diventa una cosa negativa. È proprio quello che tu dicevi prima, del doppio standard che c'è tra dei termini. Ad esempio, banalmente, portiere al maschile, non c'è dubbio, c'è cioè il portiere di calcio. Portiera, che cosa viene in mente? Anche se lo cerchiamo su Google, portiera esce solamente la portiera di una macchina. Cioè, nel senso anche a livello digitale
Io pensavo
ci
alla
sono dei
portinaia,
vantaggi.
pensavo alla portinaia, quindi.
Anche, sì, certo, io adesso stavo pensando al mondo digitale, però davvero ci sono ancora questi doppi standard, detti soprattutto in modo negativo. Pensiamo a, che ne so, il maestro, ok, non c'è nessun dubbio, maestro, maestra anche, però cosa si dice come frase, come parola negativa? Non fare la maestrina, maestrina assolutamente un'accezione negativa. Ci sono tantissimi termini nella lingua italiana che tradotti dal maschile al femminile non hanno lo stesso significato, perché comunque siamo stati abituati, viviamo in una società che ci dice questo, quindi è normale che poi spesso le donne cerchino di o non dare nell'occhio o di non ambire a cose troppo alte, perché altrimenti l'ambizione per una donna non va bene, perché sennò sembra una rivista, mentre al contrario un uomo ambizioso, un uomo determinato, sono tutti valori positivi per loro. Quindi ecco, la cosa che io cerco di far passare è che essere ambiziose nella vita non significa essere arroganti, non significa niente di negativo, però queste cose nessuno ce le dice esplicitamente. È chiaro che magari noi lo pensiamo, però esplicitamente non ci viene detto, come quante volte spesso una donna che ha un lavoro, ha una famiglia, sta bene. E magari non si sente realizzata, spesso si sente dire: ma non ti accontenti mai, ma hai tutto di che cosa ti lamenti? E queste cose succedono soprattutto alle donne, possono succedere anche agli uomini, però in particolar modo
No, ma
alle
mentre
donne.
stavi dicendo questo, probabilmente un uomo avrebbero detto: non ti devi accontentare.
Esatto, molto probabilmente sì.
Su quale leve lavori in termini di, si parlava prima di valori, mi pareva, no? Su quale leve lavori?
Allora, sicuramente il discorso dei valori e del valore, perché tante volte ci si ritrova in situazioni per cui il proprio valore viene un pochino messo in secondo piano, invece far risaltare proprio le potenzialità, il valore, le attitudini di una persona, quindi non ascoltare tanto quello che c'è fuori, ma ascoltare più che altro quello che c'è dentro e farlo emergere, farlo uscire. Non è scontato. Cioè, ci sono donne, mamme, lavoratrici, per citare di nuovo Michela Murgia. Lei diceva: alle donne viene chiesto di lavorare come se non avessero dei figli e di fare dei figli come se non lavorassero. È questo quello che ci si aspetta. Quindi multitasking a 360 gradi. E
Certo.
questo che cosa ha portato? Anche al fatto di magari non chiedere mai aiuto, perché noi siamo quelle che ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare sempre. Siamo a un certo punto, insomma, da qualche parte, qualche cedimento c'è, dove si vuole arrivare, fino a che punto si vuole arrivare prima di esplodere.
Certo. E poi apriamo anche agli altri, se hanno delle domande, chiaramente. Che feedback ti danno i clienti con cui hai lavorato o le clienti con cui hai lavorato?
Allora, sicuramente il fatto di essere finalmente ascoltate, essere viste per quelle che sono. Ecco, forse il fatto proprio di essere finalmente viste, perché è come se ci chiedessero sempre di esserci, ma essere invisibili. E invece per la prima volta noi veniamo messe al primo piano. Le donne vengono messe al primo piano, valgono qualcosa, le loro opinioni valgono, le loro potenzialità valgono. E è questa la cosa che loro si aspettano. Anche qualcuno che gli dica: tu ce la puoi fare. È questo quello che manca spesso. Dire: ok, fino adesso è andata così, ma tu puoi farlo. Io sono qua con te, ti accompagno.
E quando parli di essere viste da loro stesse o viste dagli altri?
Allora, sicuramente il discorso di essere viste dagli altri, questo è importantissimo, cioè parte dall'essere dai bambini che cercano, bambini, bambine che cercano attenzioni, ma poi anche crescendo l'essere visti, ma più che altro essere vedersi, vedersi, guardarsi finalmente allo specchio e dire, ah, io sono questa persona qui, io sono questa persona e valgo. E valgo, magari non se ne rendevano nemmeno conto.
Certo, è molto interessante questo, perché ieri abbiamo fatto la condivisione dell'apprendimento di metà percorso, no, del corso. Alessia l'ha fatto l'altra ieri, ma ieri ho fatto un altro gruppo. E la cosa interessante è che proprio noi veniamo giù con degli, cresciamo da bambini, quindi diventiamo adulti, con degli stereotipi. Se uno si discuteva, nasce in una famiglia di tre maschi o di tre femmine, probabilmente non vede mai in tutta una cucinina con cui giocare. O magari dei robot con cui lottare, non lo so, perché sono spesso e volentieri legati a una tipologia di o lo smalto alle unghie messi maschietti rispetto al fatto di metterlo solo, mentre se tu hai figli maschi e femmine, la gente cresce con una contaminazione diversa, quindi anche in termini di contaminazione, in che modo ti piace svilupparla?
Allora, sicuramente qua entriamo però in un altro aspetto, secondo me, che è un pochino un terreno minato, perché ultimamente cioè siamo passati dal binarismo di genere, parliamo, a un discorso di, definiamola fluidità, ecco, diciamo così. Quindi l'equilibrio sta sempre nel mezzo, bisogna appunto trovarlo. Sicuramente il contesto in cui nasciamo, cresciamo e decidiamo di vivere è importantissimo. Questo insomma lo insegna anche il coaching, nel senso tu non puoi crescere dove non ci sono possibilità e quindi è anche importante rendersi conto di questi limiti, perché assolutamente ci sono delle cose che si possono cambiare e altre cose che non si possono cambiare, sono più grandi di noi. Quindi anche semplicemente il fatto di rendersi conto di questo. In questo ambiente non posso crescere, ma posso cambiare io e adeguarmi in qualche modo, comunque crescendo come persona. Ma alcune persone non si accontentano, non basta. Pensiamo ad esempio, facendo proprio un esempio concreto, quante magari persone del sud si spostano al nord per studiare, ad esempio, l'università, per lavorare. È un pochino lo stesso concetto, quindi cioè, ci si sposta da luoghi in cui magari è più difficile crescere, per andare in luoghi dove c'è la possibilità appunto di fiorire, ecco, diciamo così.
Interessante. Se avete qualche domanda, volentieri, altrimenti io posso continuare, ma mi piacerebbe che anche voi interagiste, perché molto vedo che ci sono, come dire,
Ma
vai Renato.
faccio una piccola disclosure sulla domanda che mi hai fatto all'inizio, perché? Perché sono venuto a questo webinar. In realtà c'è un interesse, nel senso che noi come INCC a maggio, cioè il 21 per l'esattezza, faremo quello che abbiamo chiamato un po' pomposamente Mentoring Forum. Cioè un 3 ore di incontro sul discorso del mentoring, perché abbiamo esplorato tantissimo il coaching, meno il mentoring, ma è un qualche cosa che abbiamo la sensazione che sia sempre più emergente. E cercando di comporre il panel degli interventi e comunque degli argomenti sul discorso del mentoring, è saltato all'occhio il discorso del mentoring per le donne. Io queste cose qua ho incominciato a vederle 50 anni fa. Io sono nato professionalmente in IBM e 50 anni fa c'erano i corsi di assertività per andare contro la diversity. Allora la diversity erano, essendo una multinazionale americana, donne e neri. In Italia non c'erano i neri e quindi a questo punto era rivolto solo alle donne. Però a questo punto c'era un discorso quasi culturalmente di sostituzione di certi comportamenti, di certi atteggiamenti, per cui si giocava moltissimo sull'assertività. Prima Monica diceva che è una delle, non dico caratteristiche, ma è una delle possibili componenti dell'essere donna, quello di essere considerate in alcuni casi poco assertive. Io personalmente non la penso così perché conosco e credo che le conosciate anche voi delle donne che sono molto, ma molto assertive. Però a questo punto c'era un po' questo discorso che, guardandolo con gli occhi del poi, era un po' limitante, era un po', come dire, indirizzante, era un po' in sostituzione di quelle che erano le caratteristiche femminili con quelle che erano le caratteristiche maschili, sotto un certo punto di vista. Non completamente, però in questo senso. Allora, mi chiedevo, lo chiedo a Monica, ma comunque così come
Certo.
messa in comune come argomento, che cosa noi possiamo fare a questo punto per introdurre l'elemento femminile in quelle professioni o in quelle dimensioni, o in quell'aspetto culturale di cui parlavi tu prima, Monica, che inevitabilmente ha ancora dei retaggi molto, molto maschili. E qui perché parlo di mentoring? Perché so che in alcuni ambienti, per esempio, abbiamo chiamato come relatrice una responsabile dell'Accademia di Valore Donne, perché riteniamo che ci possano essere delle modalità concrete per cercare di esplorare questa dimensione e cercare anche di farla emergere in una maniera non univoca, cioè non di omologazione a, ma di scoperta di qualche cosa, di crescita, cioè insomma è tipico del coaching quello di far crescere, coaching, mentoring, quello di far crescere delle persone giocando sulle proprie caratteristiche, sul incrementare i punti forti più che andare in sostituzione o a riempimento dei punti deboli. Ecco, mi chiedevo su questi argomenti, Monica, che cosa ne pensavi?
Ma allora, innanzitutto, secondo me, c'è anche da fare un ragionamento di questo tipo. Allora, quando parliamo di caratteristiche, prevalentemente maschili e prevalentemente femminili, di che cosa stiamo parlando? In questo caso, sto facendo la domanda a Renato, cioè,
Ma
che cosa si
guarda,
intende?
prima stavi giocando sulla parola maestro. Non ne hai detta una. Cioè, difficilmente tu ti rivolgerai a una donna dicendo maestro, nel senso in cui lo si dice, cioè di un pensatore piuttosto che di un direttore d'orchestra o cosa di questo genere. Ecco, c'è questa, come dire, questo bias. Mettiamola in questi termini. Questo bias fortissimo e molto spesso inconsapevole, che però a questo punto potrebbe, cioè, diciamo che in parte lo è stato, cioè voglio dire, non, adesso non, se ci rapportiamo, adesso voi, non, tu soprattutto Monica, non hai l'età, ma rapportandomi personalmente a 50 anni fa, quando sono entrato nel mondo del lavoro. Certe cose erano ben lontane da quelle che noi possiamo vedere, quindi c'è stato un miglioramento da questo punto di vista. Un miglioramento che però oggi gioca su dimensioni un po' di inconsapevolezza, un po' ancora di ancoraggio al passato, un po' tanto adesso. Sul discorso è incertezza. Adesso io non voglio fare discorsi stereotipati, Ma 50 anni fa, come vi dicevo, la diversità era donne e poco più. La parola LGBT e quello che segue non si sapeva neanche che cosa fosse, no? Ma non si immaginava nemmeno che cosa fosse, no? Quindi, probabilmente oggi dobbiamo giocare su delle dimensioni più sfaccettate, multiple, incerte. Ecco, questo così è quello che mi viene. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma un po' qualche considerazione che mi veniva sulla base di quello che tu hai detto.
Allora, sicuramente il fatto del doppio standard, ma anche prima si parlava anche di introduzione delle donne a certi lavori. Però, ad esempio, pensiamo a questa cosa, si è combattuto, ad esempio, la nostra Presidente del Consiglio si vuole far chiamare il Presidente del Consiglio. Pensiamo, non è una cosa normale, cioè non è una cosa normale,
L'hai
però
detto tu,
perché?
ecco.
Sì. Nel senso, perché si vuole, per avere, cioè, qual è il motivo per cui una donna vuole farsi chiamare al maschile? Pensiamoci. Il motivo è perché fino ad oggi, e come è sempre stato, il potere è sempre stato nelle mani maschili. Quindi farsi chiamare la presidente al femminile è come se si desse meno importanza. Questo discorso del combattere per avere i termini al femminile, ingegnere, ingegnera, sindaco, sindaca. Perché bisogna farle entrare nel linguaggio comune? Perché questo crea normalità. Finché noi chiameremo solamente certe professioni al maschile, sarà sempre strano vedere delle donne che ricoprono quel ruolo lì. Inoltre, dico anche che è vero, ci sono in passato soprattutto, ci sono stati dei lavori prettamente maschili, ad esempio, informatici, programmatori, ma questo non è vero ad oggi. Ad oggi ci sono tantissime donne che studiano materie digitali, informatiche, molto brave perché anche secondo le ricerche, le università dicono che le donne in media sono più brave dei ragazzi, donne e uomini spiccano per prestazioni scolastiche le donne, eppure sono quelle che vengono scelte meno per questi lavori, perché questa è tutta un retaggio culturale che ci stiamo portando ancora dietro. Quindi questo è un lavoro che va fatto, portare le donne a ricoprire certi ruoli. È un lavoro che deve essere fatto a 360 gradi. Si parla di linguaggio, si parla di inclusione, ma inclusione significa portare dentro qualcuno che rimane fuori. E questo, secondo me, è sbagliato dire che delle persone rimangono fuori. Quindi, secondo me, non è un termine. Si parla di diversity inclusion, però ecco, inclusione vuol dire proprio portare dentro qualcuno che rimane fuori e questo non va bene. Cioè, ok, includere, ma io userei più che altro espandere a tutti. E il fatto che si dica ancora che ci sono donne che non ricoprono certi ruoli, in realtà non è vero. Tra l'altro, io faccio parte di un'associazione che si occupa proprio di questo, portare le donne a fare rete tra loro, perché purtroppo c'è ancora questa. È un'idea, in realtà, nella realtà dei fatti, non è così, non è vero che non ci sono donne che si occupano di informatica, che non si occupano di ingegneria, è solamente appunto un retaggio culturale e questo non sono solamente le donne che devono cercare di farlo capire, anzi, a maggior ragione con l'aiuto degli uomini. Il
Assolutamente.
fatto è sicuramente che spesso magari io ho molta fiducia nei giovani di oggi, però ecco, diciamo che magari è nelle persone un po' più avanti con gli anni che fanno ancora molta fatica ad accettare questo
I
ingresso.
cosiddetti diversamente giovani, no?
Sì, io
Comunque,
vabbè, adesso.
No, no, è importante però, anche evidenziarle queste tematiche. Anche, come diceva Renato, il mentoring è importante veramente e sono convinto che sono le bias che stanno e devono essere modificate. Se non che, cioè, ciascuno di noi dà alle parole un significato. Non voglio entrare in questo argomento, poi, visto che c'è Marco che fa una domanda e forse anche Alessia, volevo aggiungere una cosa. Pensate anche agli abbigliamenti, spesso e volentieri sono prettamente pensati per il genere maschile e non c'è magari un adattamento strutturale, diciamo per la fisicità della donna. Quindi sono difficili perché non sono pensati, cioè siamo ancora a livello che a volte non si pensa. Beh, volevo, Marco forse voleva fare una domanda, intanto grazie mille Renato.
Era un parere a Monica, nel senso, io da persona che mi ritengo perfettamente in linea con quello che tu dici, no? Quindi perfettamente allineato, però comunque oggettivamente uomo, mi chiedevo in che modo secondo te può essere rilevante o importante o determinante per un certo tipo di percorso il fatto che il coach sia una donna, nel senso, io vorrei evitare appunto che poi, anche sostenendo queste idee, queste cose, comunque facendolo io diventi la tavola rotonda di cui parlavamo prima, no? Nel senso ci mettiamo qui a parlare fra uomini anche perfettamente allineati con questa cosa, ma fra uomini può succedere o comunque in che modo è rilevante secondo te che una coach sia una donna per alcuni tipi di percorsi? Questa era la mia.
Ma allora, diciamo che per quanto ci siano uomini che sicuramente sono più sensibili alle tematiche, un uomo non proverà mai quello che una donna ha vissuto nella sua vita, per quanto possa essere stata fortunata. Io mi ritengo una persona fortunata, nella mia vita ho preso sempre scelte che volevo io, però nel mio piccolo io a un certo punto mi sono resa conto che per quanto fossi libera non ero mai libera del tutto. Non, ero sempre stata condizionata in qualche modo da quello che mi avevano insegnato. Quindi ecco, forse questo dire io capisco che tu in questo momento ti senti condizionata, che ti senti in un certo modo, cioè non sei da sola. Non sei da sola perché comunque possiamo dire di essere libere, ma in realtà non lo siamo al 100%. Quindi far comprendere anche questa cosa, non sia da soli, siamo in tante, capisco cosa stai provando, capisco che a volte fa schifo, che è brutto, che è una fatica incredibile, però c'è la possibilità di farlo. Quindi ecco, in casi come questi in cui magari si vede una donna particolarmente o insicura di quello che vuole fare o indecisa, e molto spesso sento donne che dicono dovrei parlarne con i miei genitori, ma non ci sono solamente i tuoi genitori, puoi chiedere aiuto ad altre donne. E ecco, in questo caso è importante. E è importante anche non avere cioè non portare avanti la retorica delle donne sono nemiche delle altre donne, perché anche questo sono stereotipi che ci portiamo dietro da centinaia di anni, non è vero? E quindi ecco, in questo senso è molto importante. Però, ripeto, mi sono confrontata con uomini davvero sensibili su questi temi che in primis loro si mettono in discussione, quindi è anche bello rapportarsi con queste persone.
Grazie mille Marco, grazie mille Monica. Volevo chiamare appunto Alessia
Eccomi.
parla pure, poi magari faccio un'altra domanda io, e dopo dico perché ti ho chiamato. Vai pure.
Ok, ciao Monica, ciao a tutti di nuovo. Allora, io sono ingegnere, non sono ingegnera, ma perché non mi piace come suona, è un gusto mio personale. Poi, mentre parlavate prima, mi è venuto in mente che effettivamente quando mi sono laureata non mi hanno nominata dottoressa, ma mi hanno nominato dottore magistrale in ingegneria, eccetera. Quello magari
suona in modo diverso, però insomma è più secondo me una questione di un po' di anche di gusti. Quando mi sono laureata, io mi sono presentata in tailleur maschile, ora che ci penso, sono cose su cui magari rifletto a posteriori, ma forse più quasi in segno di, come dire, di sfida. Quando mi sono laureata in ingegneria meccanica eravamo in due donne, su ovviamente un parterre, un panorama tutto maschile. Quindi io lavoro nelle STEM, lavoro con i ragazzi nella mia scuola, su una popolazione di 1.000 studenti, le ragazze sono 32. Veramente, veramente poche. E quando io vado a fare l'orientamento alle medie, perché lavoro alle superiori, mi trovo molto in difficoltà con le ragazze. A me basta poco, nel senso che mi basta presentarmi, sono un ingegnere meccanico, e già le ragazze si incuriosiscono, però per lo più sono orientate verso licei, classico, scientifico, liceo. Quindi la domanda è: secondo te, come si può lavorare con i ragazzi fuori dal contesto familiare? Perché molte volte non è solo quello che, diciamo, pregiudica un po' le convinzioni dei ragazzi, sono proprio i ragazzi che, condizionati dall'ambiente, fanno determinate scelte che appunto non le portano verso le materie STEM. Secondo te cosa si potrebbe fare con le ragazze in questo senso?
Allora, sicuramente normalizzare il fatto che ci siano delle donne. Ad esempio, perché tu dici che sei ingegnere e non ingegnera? Perché ingegnera si sente poco. Cerchiamo di normalizzare questi termini. Cerchiamo di declinarli tutti il femminile. A un certo punto, se non parte da noi, cioè deve essere proprio una scelta. Noi dobbiamo scegliere. Vogliamo che questa diventi una cosa normale o vogliamo che resti ancora un retaggio culturale per cui ci dice che l'ingegnere lo può fare solo un uomo? Infatti, sono tutti ingegneri, uomini e donne. Perché bisogna dire ingegnere e donna? Il dizionario italiano riporta per ogni professione il termine al maschile e al femminile. Usiamolo. Spesso si sente dire ingegnere e donna. Perché aggiungere, pur di non dire ingegnera, si aggiunge una parola in più? Perché? Cioè, sarebbe da farsi queste domande.
Sicuramente.
Quindi ecco, il mio consiglio innanzitutto è presentarti come ingegnera, secondo me. E da lì partire.
Se posso
Far
dire.
vedere anche che, scusami
No, è
Fabio,
questo.
far vedere che una donna, pur avendo... Noi oggettivamente siamo diverse dagli uomini, siamo diverse fisicamente, siamo diverse magari anche nel modo di approccio, ecco, con le persone. Facciamo vedere che questi non sono punti di debolezza, ma possono essere punti di forza. Siamo empatiche? Bene, usiamo l'empatia per dimostrare che l'empatia può andare bene anche nelle professioni tecniche. Cioè, io non vedo dei limiti, anzi, vedo un modo diverso di vedere le cose.
Se posso aggiungere,
Assolutamente.
io supererei la parola diversity. Cioè, nel momento in cui diciamo che siamo diversi, comunque siamo in una contrapposizione. C'è la social identity theory, appunto, che nel momento in cui dice noi siamo diversi, noi siamo uomini, voi siete donne, noi siamo del nord, voi siete del sud, io sono di Venezia, tu sei di Mestre, io sono italiano, tu sei francese, noi siamo europei, voi siete americani. C'è sempre una contrapposizione. Se noi usiamo proprio il concetto dell'unicità, a questo punto l'essere unici ci porta, diventiamo tutti parte di un qualcosa, perché non siamo più in contrapposizione. No? E grazie all'essere proprio questo il tipo di intervento che mi speravo che facessi, perché era una cosa su cui ci conosciamo, non tantissimo, però ci conosciamo, abbiamo avuto modo anche di parlare, su quanto sia importante. Se posso aggiungere, poi andiamo verso la conclusione. Il modo è quello di, come dice anche Monica, al di là di usare il termine in maschile, o, perché altre lingue non ce l'hanno il genere. E quindi ho fatto un giorno ai miei figli una domanda: quando pensi a una persona, com'è? Se io penso a una persona, penso a una sagoma, non penso a un uomo o una donna. Però probabilmente se l'associamo a una persona che sta andando sullo spazio, magari tenderesti a, oppure una persona che sta mettendo a posto un'automobile, penseresti a. Però è anche un esercizio che possiamo fare su di noi. L'altra cosa, nelle scuole qua in Irlanda, le materie non sono i licei, ma sceglie le materie. Io ho due figlie e un figlio, entrambe le figlie hanno fatto STEM. STEM, so se sapete cos'è, è Science, Engineering, no, Technology, Engineering, Maths. Ok? Quindi materie scientifiche. Entrambe hanno preso materie scientifiche dentro, perché hanno, nessuno le ha mai vincolate, no, devi fare arte, devi fare. Però tu puoi scegliere arte e biologia. Quindi è un po' più, anche questo è un modo un po' diverso di approcciarsi, mentre uno deve scegliere una scuola e quindi va a fare una scuola che è prettamente. Se vuoi concludere, scusa Monica, riguardo, grazie.
Sì, solamente due aneddoti. Adesso non ricordo esattamente, però sono state fatte delle ricerche su dei bambini, bambini e bambine. Bambini e bambine di 4 anni è stato chiesto di disegnare o di pensare ad un genio, ad una persona geniale. Loro hanno scelto Einstein. Cioè, non c'è stata nemmeno una persona, nemmeno un bambino o una bambina che abbia pensato ad una femmina, ad una donna. E questo vuol dire che i nostri condizionamenti partono quando davvero ancora non abbiamo un pensiero formato. Cioè, a 4 anni già i bambini sanno che una cosa è puramente maschile e un'altra è puramente femminile. E giusto così per concludere, è stata fatta adesso da un po' di anni che l'orchestra di New York, se non sbaglio, sta facendo le selezioni per musicisti e musiciste oscurate, nel senso che appunto, una persona arriva, suona il pezzo in base alla bravura e viene scelta. E fino a qualche anno fa l'80% erano uomini. Da quando hanno introdotto la selezione al buio, mi pare si chiami così, si è pareggiata la cosa. Questo significa che cioè, è proprio culturale. Cioè quindi cerchiamo appunto di far valere i punti di forza delle persone, delle donne, di far credere di più in quello che fanno e in quello che sono. E ecco, per gli uomini sicuramente cercare di mettere un pochino magari in discussione tutto quello che è stato insegnato o tutto quello che la società comunque impone in certi aspetti, in certi ambiti. E quindi ecco, cercare loro in prima persona di allargare questo cerchio, ecco. Non
Bello.
includere, ma allargare, aprire.
Esattamente. Grazie. Veramente bello. È stato comunque molto ispirazionale, interessante e per chi lo ascolterà sicuramente ricco di riflessioni. E sì, dobbiamo un po' ripensare il nostro modo. E tutti e noi possiamo cambiare noi stessi, non possiamo cambiare gli altri. Quindi ciascuno di noi deve credere di più, essere più aperto, avere meno bias, secondo me. E quindi, e niente, ci vediamo al prossimo appuntamento, credo che sarà dopo Lucca. Grazie Renato per aver condiviso l'evento del mentoring. È aperto a tutti quell'evento, ai
Aperto a
soci.
tutti, sì, verrà pubblicata la locandina nel giro di qualche giorno.
Sicuramente interessante, penso che parteciperemo. Chi vuole, sicuramente il mentoring fa parte anche del nostro percorso, è una parte integrante della crescita e dell'aiuto alle persone. Io vi ringrazio, vi auguro buona settimana e ci vediamo a Lucca per chi può venire. Ok? Grazie mille. Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom, o se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstonecollege.it. Il nostro sito web è www.kingstonecollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.